parola al professor Federico Stella, che è ordinario di diritto penale nell'Università Cattolica di Milano.
Io vorrei fare subito una chiosa alle ultime riflessioni del relatore che mi ha preceduto. Per sottolinearne l'importanza, io penso che per tutti i cristiani che sono chiamati a iscrivere la coscienza cristiana nel mondo, come dice il Concilio Vaticano II, e a partecipare alla costruzione della città, questi problemi debbono essere problemi di grande meditazione. E sono problemi che solitamente vengono rimossi anche dalle comunità cristiane. Io nella mia piccola esperienza di penalista, posso dirvi solo questo: sono rimasto stupito nel vedere le differenze abissali tra un capitalismo maturo, forte, come è il capitalismo americano, e il capitalismo da colonia, come il nostro capitalismo. Perché dico capitalismo forte, quello americano? Perché il capitalismo americano ha dimostrato e dimostra di avere le forze morali, la forza morale per la denuncia. Io ho fatto pubblicare un libro del più grande criminologo americano, Sutherland, sulla criminalità dei colletti bianchi. È un libro che raccomando all'attenzione di tutti. È un libro in cui si vede la forza morale dell'autore. La grande carica ideale. Che cosa dice in sostanza Sutherland? Scusate, poi passo subito a parlare del mio argomento. Dice, nella sostanza, la società per azioni, così com'è oggi, è ontologicamente una associazione per delinquere. E questo, ed è per definizione un'associazione per delinquere. Perché è accaduto questo? Questo è accaduto quando, nell'ambito dell'economia, si sono rotte le regole dell'etica. Da quel momento si è innestato questo processo, questa spirale che bisogna fermare. Ed ecco la denuncia pubblica di Sutherland. Ecco, noi cristiani, penso, abbiamo bisogno di queste cose. Abbiamo bisogno che anche nella colonia dell'impero vengano dette queste cose. Abbiamo bisogno di farci un giudizio su queste realtà economiche, perché sono cose queste che nessuno dice. Nessuno si pone il problema. Sono vere le cose che dice Sutherland? Saranno vere? Perché se sono vere, dobbiamo fare qualcosa. Certo, forse non saranno vere fino in fondo, ma un nucleo di verità ci sarà certamente. E questo ci obbliga. E io faccio fino adesso una proposta di fare proprio una tavola rotonda su questo tema, chiamando proprio i criminologi americani a parlarci di questo argomento. Il libro di Sutherland, che è uscito in Italia, è introdotto da un criminologo americano e uno canadese, che sono a grandi linee degli allievi di Sutherland, e penso che potrebbero venirci a dire molte cose utili in questo settore. Sutherland si è detto ci fosse un premio Nobel per la criminologia, questo spetterebbe a Sutherland. E adesso passo a parlarvi del tema. Vi parlo a braccia. Non ho preparato niente, vi dico dei frammenti di pensiero che però rappresentano un po' il distillato di 30 anni di ricerca, di 30 anni, di tanti anni di insegnamento, e soprattutto sono il frutto della carne, del sangue, della sofferenza, delle lacrime che stanno dietro alla mia esperienza di avvocato. Io vi parlerò della faccia più feroce del potere e della faccia più dolorosa della libertà. Vi parlerò del diritto penale. Io dico sempre ai miei studenti: cerchiamo di sottrarci alla schizofrenia che domina la vita nostra, la vita della nostra società. Questo correre senza mai fermarsi, senza mai riflettere sul senso delle cose, sul senso delle cose che noi facciamo, sul senso delle istituzioni. Dobbiamo sottrarci, e consiglio agli studenti sempre quel libretto di Tillman, Vivere nel profondo. E questo è fondamentale per riuscire a guardare in faccia le cose. Devo dire che la cultura accademica non lo fa, non guarda in faccia le cose. Io sono professore e devo dire che i professori non guardano in faccia le cose. I professori tramandano un sapere che credono di sapere, ma che non è un autentico sapere. Forse proprio perché è tramandato da chi all'arroganza di credere di sapere. Ecco, non solo la cultura accademica, ma i media. Sono problemi quelli che vi enuncerò rapidamente, che sono rimossi dalla coscienza, sono rimossi dalla gente, rimossi dalle pagine dei giornali, i quali dedicano spazio a problemi come quello di Tortora, che sono in realtà degli pseudo problemi. I problemi veri sono ben altri. Vi dicevo che la cultura accademica, e per cultura accademica intendo i professori che fanno lezione nelle università, sono soliti presentare questa faccia del potere come una faccia pulita. Il diritto penale è una costruzione illuminata, una costruzione razionale. I fini si insegna. E badate, anch'io l'ho insegnato per tanti anni, perché farsi una coscienza critica su questi problemi è molto difficile. È molto difficile liberarsi da queste incrostazioni tramandate e che sono al fondo, badate bene, delle nostre sicurezze emotive. Ecco, io una cosa che riscontro sempre, quando dico queste cose, faccio queste riflessioni con i miei studenti, li devo sempre rassicurare. Gli devo dire: badate, poi troviamo il modo giusto di arrivare a certe conclusioni. Non abbiate paura, perché queste cose che dico, che poi sono cose banalissime, ovvie, soprattutto per un cristiano. Ma come è come il codice genetico secondo, perché non è stato scoperto prima? Perché era troppo semplice. Le cose banali, le cose semplici sono le più difficili da individuare. Ecco, allora io vi dirò queste cose che però sono il frutto di tanti studi. Dicevo, ecco, quindi questo bisogno di rassicurazione iniziale degli studenti, perché altrimenti la reazione è una reazione emotiva disordinata, quella reazione che deriva dal fatto che gli vengono sottratte delle certezze. E le certezze da che cosa sono date? Da questa immagine accademica ufficiale del diritto penale. Allora si dice, il diritto penale, state tranquilli tutti, c'è il diritto penale, non abbiate paura della criminalità comune, della criminalità organizzata, perché c'è lo Stato che attraverso la pena riuscirà a debellare, a colpire mortalmente al cuore l'una e l'altra, e lo farà in modo legittimo, perché la pena sublimata dal pensiero di Kant, pena come retribuzione di un male con il male, oppure la pena intesa come strumento per prevenire i futuri reati o come strumento di risocializzazione, tutti questi delinquenti che vengono risocializzati, andate a vedere a San Vittore cosa succede e guardate questo spettacolo di quest'Italia che continua a costruire carceri sempre più grandi e carceri sempre più numerosi, perché è dietro alle spalle c'è questa cultura ufficiale che legittima questa situazione e dice è giusto, è legittimo, perché è legittimo che lo Stato colpisca a morte la criminalità attraverso l'applicazione della pena. Vi dirò dopo cosa si cela in queste affermazioni. Vi dico subito naturalmente che anche per me la criminalità comune e organizzata vanno debellate. Questo è una cosa assolutamente ovvia. Si tratta di vedere come. Dicevo, si presenta questa costruzione razionale, quindi razionale nei fini, fini di prevenzione generale di risocializzazione, e razionale e illuminata nei contenuti. Si dice, quanto agli strumenti con cui lo Stato raggiunge questi obiettivi, sono gli strumenti che ci derivano dal pensiero liberale, principio di legalità. Dice, lo Stato dice sì al cittadino che si deve astenere da certi comportamenti, però al tempo stesso si impegna con lui, il cittadino, a dirgli prima, in anticipo, che cosa è lecito e cosa è vietato. Grande principio di legalità, no? Quindi il rapporto tra Stato e cittadino corretto in questa prospettiva. Si fonda poi sull'uso, appunto, quanto ai contenuti razionali, anche essi strumenti razionali, perché si colpiscono solo le persone per eventi che si potevano evitare, che quindi la persona poteva controllare. Tu li potevi controllare, potevi evitarne e verificarli, quindi devi rispondere. Devi rispondere perché? Perché sei capace di intendere, di volere, ecco l'imputabilità, fondamento di tutto l'edificio del diritto penale. E naturalmente stai tranquillo, cittadino, perché ci sarà una giusta proporzione tra la tua colpa e la pena, calcolata esattamente. Bene, io stesso come professore ho insegnato per molti anni queste cose, perché alcune sono vere nelle intenzioni originali di Beccaria, sono vere in chi non era schizofrenico. Beccaria non era schizofrenico, Beccaria era legato strettamente alla realtà e proprio da un'analisi spietata della realtà era partito. Ma non sono tutte vere. E soprattutto sono cose che vengono dette e dicendole nelle aule universitarie e nei convegni non si fa altro che un'operazione di copertura di quella che è una realtà folle, di quella che è la faccia feroce, inaudita del diritto penale. Cominciamo dai fini. Non è vero che il diritto penale sia un edificio razionale illuminato, che abbia quei fini di cui parlavamo, quanto ai fini della pena, essi si riducono nei fatti a uno soltanto: la pena è una vendetta pubblica. Questo ci dice lo studio, questo dice la mia esperienza di avvocato. I giudici sono chiamati ad amministrare una vendetta pubblica. Ecco le cose che un cristiano deve sapere. Ecco le cose che un cristiano deve sapere quando va a fare il giudice. Che non pensi di fare un'altra cosa. È chiamato a interpretare i bisogni di punizione della collettività, che sono bisogni di vendetta, sono istinti di vendetta. Gli altri fini non esistono. Il fine della risocializzazione è un'utopia per bambini. Nessuno... Sì, bisogna battersi per realizzarla, ma dobbiamo guardare alle cose. È irraggiungibile questa finalità. E l'altro, della prevenzione generale, è anche un'utopia. È uno spettacolo sotto gli occhi di tutti. Ditemi se vi sembra che l'inasprimento delle pene, presto l'Italia sarà tutta un lager, sia servita a diminuire la criminalità comune e organizzata. Queste sono le cose che i politici dicono alla gente: adesso state tranquilli, aumentiamo le pene. Dicono per far star buona la gente. In realtà l'aumento e la severità delle pene non è mai servita a niente. Sono ben altri gli strumenti con cui si combatte la criminalità. Allora, nella sostanza, nei fatti, sto parlando della realtà, del bisogno di non essere schizofrenici, stiamo legati alla realtà, nei fatti la pena è una vendetta pubblica, è nata come vendetta ai primordi della umanità, come vendetta privata, e quando è passata nelle mani dello Stato è diventata una vendetta pubblica. Secondo, non è vero che sia razionale l'edificio del diritto penale, illuminato. E dobbiamo avere il coraggio di dirle queste cose se vogliamo fare dei passi avanti. Perché finché non prenderemo atto della realtà non potremo iscrivere la coscienza cristiana nel mondo. E la realtà qual è? La realtà è completamente diversa da quella che viene tramandata dalla cultura ufficiale, da quella dalla cultura dei professori. Io vorrei chiedere, se fosse un magistrato qui in aula, vorrei chiedergli, mi dica se mai nella sua vita lei è riuscito a capire perché in camera di consiglio si danno 2 anni anziché 3 o anziché 4 o anziché 10. Nessuno lo sa. Mentre i professori e la cultura ufficiale dicono: no, ma c'è l'articolo 133, ci sono i criteri di... Nessuno lo sa e nessuno lo saprà mai. Io sfido
qualsiasi giudice in Italia a dirmi le ragioni per le quali a Tizio vengono dati 10 anni anziché 5. E questa sarebbe la razionalità del diritto penale. Il diritto penale si basa poi su un presupposto fondamentale: io posso essere punito se sono colpevole, se cioè ho la capacità di intendere e di volere. Niente da dire, naturalmente tutti sono d'accordo sul libero arbitrio dell'uomo, ma il problema qui è un altro, ed è che dopo gli studi che si sono fatti sulle malattie mentali, tutte le classificazioni nosografiche tradizionali sono saltate e oggi non si sa più chi è il malato di mente, non si sa più distinguere tra chi è malato di mente e chi è capace di intendere di volere. E quindi il presupposto, la base stessa di tutto il codice penale salta, esplode letteralmente. Questa è la razionalità del diritto penale. E ancora, si parla della legalità, di un rapporto corretto tra Stato e cittadino. Vedete qua l'ignoranza della gente? Ultimamente c'è stata un'importante pronunzia della Corte Costituzionale sull'articolo 5. In sostanza, dice la Corte, lo dice con ritardi enormi, anche rispetto agli altri paesi, naturalmente noi siamo la provincia. Dice la Corte, guardate che il rapporto tra Stato e cittadino deve essere un rapporto. Solo se il rapporto diventa equilibrato, solo se la pena non viene applicata esclusivamente per affermare l'autorità dello Stato. Questo ha detto la Corte Costituzionale, eppure questa Corte Costituzionale ha suscitato grandi malumori. Mi dispiace che non ci sia Indro Montanelli oggi, perché avrei voluto chiedergli il perché il giornale nuovo ha tenuto certi atteggiamenti nei confronti della sentenza della Corte Costituzionale in tema di ignoranza della legge penale. Chiusa la parentesi, ma dicevo, in realtà la legalità non c'è. In realtà io come avvocato assisto quotidianamente a violazioni della legalità da parte dei giudici. E allora, qual è la sostanza? Noi dobbiamo prendere atto di questo. E Don Giussani, lei non sa quanto è importante meno Stato più individuo. E in questa situazione, proprio in questa situazione, in cui il bisogno collettivo di punizione cresce sempre di più, perché è un bisogno emotivo, lo spirito di vendetta cresce sempre di più ed è un bisogno che richiama quindi sentenze con pene molto elevate, con il quale sotto sotto si credono di risolvere i veri problemi, il vero male, che sono i problemi sociali che non si riesce a risolvere, che stanno sullo sfondo. Qui il discorso sarebbe molto lungo, e il diritto penale è sussidiario. Però su una cosa, anche qui la cultura ufficiale è d'accordo, su una cosa siamo tutti d'accordo: che il diritto penale dovrebbe intervenire solo quando sia veramente necessario, veramente indispensabile, cioè in casi rari. In tutte le altre situazioni, non so, in ipotesi di terrorismo, di pericolo serio, urgente, imminente per la collettività, in tutte le altre ipotesi bisognerebbe utilizzare altri strumenti, perché vi sono altri strumenti molto più efficaci del carcere. E le indagini empiriche dimostrano che questi strumenti alternativi sono molto più efficaci per combattere certi fenomeni. Quindi il carcere, l'estrema ratio, Beccaria diceva, grande insegnamento di Beccaria, ecco meno stato più individuo Don Giussani. Beccaria diceva: ognuno di noi deve mettere nel pubblico deposito la più piccola porzione della sua libertà, la più piccola possibile, perché la deve conservare la sua libertà la più grande. E la più piccola possibile vuol dire appunto estrema ratio, che il diritto penale può sacrificare la libertà solo in casi in cui sia assolutamente indispensabile. Anche perché ecco l'altra faccia dolorosa della libertà che viene sacrificata. Vi leggo solo due passi di questo libro di un criminologo norvegese. E poi chiudo rapidamente. La fenomenologia del castigo e della sofferenza è pressoché svanita persino dai testi di diritto penale, la cultura ufficiale. La maggior parte dei testi chiarisce che la punizione è un dolore deliberatamente inflitto. Ma sull'argomento i testi moderni non vanno molto al di là di questa affermazione. Rispetto alla ricerca enorme di dettagli e di sottili distinzioni che di solito tali studi riportano, tra gli autori più recenti osserviamo una riservatezza degna di nota quando si giunge alla descrizione dei fenomeni più significanti, appunto le pene e il dolore. Come il castigo colpisca, come sia recepito, quali sofferenze e dolori arrechi, sono tutti elementi assai spesso del tutto ignorati nei testi. E non si tratta di dimenticanza o di svista, come di fatto si scopre se si trova il coraggio di sfidare gli scrittori di diritto penale a rompere la tradizione, di nascondere con sterile linguaggio il cuore stesso dei fenomeni e di invitarli ad essere un po' più concreti nei loro scritti. Se si fa notare che la legge del dolore potrebbe essere definita la prima tra le leggi, si crea gran turbamento. Lo so bene perché l'ho sofferto. I professori di diritto penale non amano affatto essere indicati come professori di legge del dolore. I giudici non amano condannare gli uomini alla sofferenza. Preferiscono comminare nei loro confronti delle pene. Ecco queste parole che perdono il loro significato originario. Non si parla di dolore. Il controllo della criminalità è diventato un'operazione pulita, igienica. Il dolore e la sofferenza sono spariti dai libri di testo e dalle prescrizioni, ma non naturalmente dall'esperienza di chi viene punito. I bersagli del procedimento penale sono oggi, come sono stati sempre, spaventati, vergognosi, infelici. Ecco, io dico, io lo so, dicendo queste cose mi espongo alla solita censura: sei il solito garantista, sei, viva Dio, un perdonista. Io ricordo che, illustrando le nuove leggi sulla criminalità in un convegno a Roma, eravamo nell'80 in pieno terrorismo,
provocai delle reazioni violentissime dicendo che l'aumento delle pene era solo fumo negli occhi e non serviva a niente, che avevamo bisogno invece di un'organizzazione più razionale della polizia. Tanto che il presidente Paiardi dovette levarsi e dire: no, ma vi garantisco io, Stella è un bravo ragazzo. La verità è che questo, io ho voluto dirvi una cosa: siamo di fronte a uno dei cancri peggiori della nostra società. Questo cancro si chiama San Vittore, si chiamano tutti i carceri come San Vittore. I cristiani non possono ignorare questa realtà, e su questo noi, proprio sul dovere del cristiano, parleremo forse in un'altra occasione, quando illustrerò questo libro di Wisner, Pena e retribuzione, la riconciliazione tradita. Vi leggo soltanto la dedica a Dans, 19 anni, ritornato dal carcere minorile dopo 3 anni di detenzione. Il suo villaggio di origine gli negò, come furfante e galeotto, ogni riconciliazione. Si impiccò per disperazione dopo 6 settimane. Dalla sua lettera di addio: perché gli uomini non perdonano mai? Non perdonano mai e lasciano vivere i mostri. San Vittore testimonia la follia dell'uomo del 2000, la follia dei milanesi del 2000, la follia degli italiani del 2000. Se vogliamo iscrivere la coscienza cristiana del mondo, io non dico che dovete seguire le indicazioni che io vi ho dato, ma dobbiamo tutti riflettere su questi due temi. Il potere è un potere feroce, primitivo, si manifesta con la vendetta pubblica. La libertà è una libertà piena di sofferenza, è il dolore della gente, è il dolore di fronte al quale noi non possiamo restare impassibili. È il dolore che coinvolge le famiglie, e ve lo assicuro, la mia esperienza di avvocato è una testimonianza inconfutabile. È una delle cose che stanno alla base del mio stress quotidiano e del fatto che certe volte veramente facciamo fatica a tirare avanti. Facciamo fatica a tirare avanti perché ci sembra di gridare nel deserto. Perché tutti rimuovono questo problema dalla loro cattiva coscienza. E io dico che la coscienza dei cristiani non lo deve rimuovere. Grazie.